Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati da Enrica Alberti al microfono in questo spazio, questa piccola porticina che possiamo aprire ogni pomeriggio dalle 2 alle 3, una porticina che dà accesso alla memoria, alle tracce, ai ricordi che poi possono servirci oggi per decriptare e leggere il presente. Se volete partecipare, come d'abitudine, lo 076 321 1113 è il numero da telefono da comporre per condividere con noi le emozioni che doveste provare sentendo questi ricordi, ricordi che non possono... Io direi che sono comunque legati alla musica, e questa è una grande musica, naturalmente quella di Rete 1. Successo di questo brano di Charles Eddy, leggevo che la leggenda narra che i due si fossero conosciuti nel 1990 su un treno della metropolitana di New York, legati da una passione comune per la musica. Certamente il personaggio di cui andiamo a parlare adesso aveva una passione per la conoscenza. È stato insignito del premio Nobel per la fisica nel 1909 e proprio oggi, nel 1896, Guglielmo Marconi depositava nel Regno Unito il brevetto del telegrafo senza fili. È uno dei passaggi fondamentali della nascita della radio moderna. Da quel momento in poi la possibilità di trasmettere segnali senza cavi cambierà completamente le comunicazioni, la navigazione, l'informazione e arriviamo all'oggi, l'intrattenimento e non solo. Allora adesso ascoltiamo 29 secondi, veramente pochissimi, ma che vale la pena di godersi, sono storici. Lui mancò nel 1937 e in questa clip rievoca l'eccezionalità del primo messaggio telegrafico inviato nel 1901.
Alle 12:30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza.
Vale veramente la pena, vale la pena. Lui aveva l'accento un po' inglese, nonostante fosse italianissimo, bolognese di origine, perché era stato tanti anni, aveva vissuto nel Regno Unito, dove la madre aveva conoscenze, la madre era inglese. Allora adesso sentiamo la voce, quando lui non c'era più, della vedova, della seconda moglie, Maria Cristina Bezzi Scali, che racconta di tutto quello che lui fece e di quello che accadde sulla nave laboratorio chiamata come la figlia Elettra.
Con il microfono di Radio Monteceneri ci troviamo oggi nell'appartamento della signora Maria Cristina Marconi, vedova di Guglielmo Marconi. Signora, vogliamo prima di tutto la ringraziamo di averci data una così gentile ospitalità oggi e vorremmo chiederle questo qui. Ci può raccontare brevemente qualche ricordo della vita passata insieme a Guglielmo Marconi?
Molto volentieri, signor Pasetti, ma credo che sarebbe più interessante per gli ascoltatori della radio svizzera che io le parli della mia vita passata con mio marito durante gli anni che noi ci trovavamo a bordo dello yacht Elettra. Come voi lei lo sa, Elettra era il laboratorio di mio marito. E' da lì che si facevano gli esperimenti e le sue ricerche. Noi abitavamo a bordo durante la gran parte dei mesi dell'anno. Facevamo a bordo una vera vita di famiglia. E qualche volta gli amici venivano a passare qualche giorno con noi. L'Elettra era un po' la nostra casa.
E perché signora Marconi aveva scelto lo yacht Elettra come laboratorio?
Per due ragioni. Soprattutto era un gran marinaio, nel vero senso della parola. Adorava il mare e si sentiva nel suo elemento che conveniva al suo carattere appassionato di studi delle forze della natura. E anche perché egli era calmo e aveva bisogno di un'enorme tranquillità di spirito per le sue ricerche.
E qual era la vita di Marconi a bordo dell'Elettra, signora?
Una vita molto semplice, che si componeva di lavoro, di studi e di ricerche e della sua vita di famiglia. Era un uomo dalle abitudini regolari, preciso in tutte le sue manifestazioni e soprattutto molto puntuale. Lo yacht, qualche volta, era ancorato nelle differenti porti del Mediterraneo, ma molto spesso navigava soprattutto nell'Oceano Atlantico, per il quale mio marito aveva un'attrazione particolare. È così che mio marito attraverso l'Atlantico 85 volte, ma naturalmente non sempre con lo yacht Elettra. La 86esima volta noi abbiamo fatto il giro del mondo e è in quell'occasione che a Honolulu, nelle Hawaii, agli antipodi...
Ossia agli antipodi di Roma.
Sì, è vero, giustamente. Noi abbiamo impiegato il sistema della radiotelefonia per parlare con mia figlia Elettra.
Incredibile sentire cosa è riuscito a fare Guglielmo Marconi portandosi dietro tutta la famiglia. L'abbiamo ricordato perché oggi nel 1896 depositava il 2 giugno nel Regno Unito il brevetto del telegrafo senza fili. Questa è Loredana Bertè.
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, anche per me. Giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me.
Dedicato, c'è un piccolo mistero dietro questa canzone. Ivano Fossati, che ne ha scritto il testo, non ha mai voluto rivelare chi fosse la donna che gli ispirò il testo, perché a chi lotta, a chi soffre, a chi cerca di ricominciare. Sappiamo però che quella canzone, quindi non sappiamo a chi fosse dedicata, è stata affidata da Ivano Fossati ad una giovane Loredana Bertè e cambiò effettivamente la vita artistica di entrambi. Lei da una parte trovò il primo grande successo e lui iniziò una lunga stagione come autore di alcune delle pagine più importanti della musica italiana. Cambiamo atmosfera, come mi piace dire, ma cambiamo completamente ambito, perché ascoltiamo un punta di spillo di Eros Costantini, uno dei volti più popolari e più riconoscibili, giornalista, autore, grande narratore della quotidianità. Nel corso della sua carriera ha veramente saputo affrontare temi di società, di salute, costume, con uno stile che potremmo dire costantiniano, cioè uno stile diretto, umano e molto vicino al pubblico. Nei suoi anni e nei suoi servizi riusciva spesso a partire da argomenti apparentemente leggeri per raccontare qualcosa di più profondo. Ed è questo il caso che ci occupa oggi.
In punta di spillo.
Buon fine di settimana da Eros Costantini. Scusate la terminologia, ma serve all'immagine. Ebbene, questa settimana sono straripati, tracimati da tutti i giornali e le televisioni del mondo, i seni di Sheila Hersey, 28enne texana entrata nel Guinness dei primati per averli resi enormi con iniezioni di quasi 3 litri di silicone in ciascuno dei suoi attributi mammari. Una vera deformazione tettonica, direbbero i geologi. O forse è solo un'ernia nel cervello di quella povera ragazza ad averla resa così stupida da essere quasi mostruosa con quelle protuberanze enormi, tanto da diventare insultante chiamarli seni. Le sono state necessarie ben 8 operazioni chirurgiche per portarsi in giro a ciondolo quelle 2 cupole o mongolfiere. La stupidità ama a volte travestirsi, non solo come ingannano tante fronti spaziosi, ma anche con seni di quel genere, più scioccanti che sexy. Magari questo primato mammellare è il regalo di San Valentino che la squinternata ragazza offrirà al suo amato. Lui, se vorrà regalarle un reggiseno, dovrà cercare una taglia in anni luce. Al poveretto sarà arduo abbracciarla con quegli abnormi rigonfiamenti, rischia pure di farli scoppiare. Ma lasciamo l'espansa Sheila alla sua fatica di portarsi in giro quei pesi di oltre 6 kg l'uno. Sull'onda del suo scriteriato primato si apprende che in quasi tutto il mondo aumentano le ragazze afflitte da sindrome della bruttezza immaginaria. In genere belle ragazze disposte a operazioni di chirurgia estetica di ogni genere per diventare più attraenti, benché non ne abbiano assolutamente bisogno. In Inghilterra una nota modella 29enne si è sottoposta a un centinaio di interventi prima di finire in una clinica psichiatrica per tentare di ritrovarsi. In Svizzera sono migliaia le donne che i chirurgi estetici di buona etica rifiutano annualmente di operare, non avendone assolutamente bisogno. Vi figurano pure minorenni che arrivano accompagnate da mamme psicologicamente più disturbate delle figlie. Un recente sondaggio ha rilevato che su per giù il 60% delle donne non ha un buon rapporto con il proprio corpo, specialmente con il seno, posto in relazione con la soddisfazione, spesso fasulla, dell'immaginario erotico maschile, che invece, avendo ormai troppi seni in mostra, li guarda e anche li tocca, ma con molto meno desiderio di un tempo. In generale, per l'uomo, la donna può avere i seni più diversi, a pera, mela, melone, importante è non li abbia a cipolla, poiché se li guardi fanno piangere.
No, scusate, mi è eccezionale. La deformazione tettonica di Sheila Hersey, incredibile, oppure questa signorina, come diceva Costantini, probabilmente ha un'ernia al cervello. Stavo guardando che poi successivamente, qua stiamo parlando del 2007-2008, Sheila Hersey ha poi vissuto una serie di gravissime vicende mediche e personali a causa della sua estrema dipendenza dalla chirurgia estetica, arrivando a subire oltre 32 interventi al seno per ottenere la taglia record 38 kkk, che non so esattamente a cosa corrisponda, ma insomma quasi un chilo di peso di queste protesi che poi sono state tolte. Insomma, una cosa terribile. Grande Eros Costantini, ma non era necessario, è sempre bello ripeterlo. Grande.
All my senses have been stripped. and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following.
I Birds con questo successo del 1965, scritta da Bob Dylan, raggiunse il numero uno negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel 1965. Adesso un'informazione per chi viaggia. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2, in direzione sud, tra Wassen e Göschenen, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
Eterno amore, ma di eterno non avevo. attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere. Irruente passione per cui un istante è sbocciato un eterno amore.
Questa era Emma 2012, quando vinse il Festival di Sanremo con Non è l'inferno. Dunque, adesso ho ritrovato nei nostri archivi una rubrica molto carina dedicata ai soggetti smarriti. Ho beccato una puntata dedicata alla bricolla, che non è un semplice oggetto, è il simbolo del trasporto a spalla, del lavoro manuale, della vita di montagna di un tempo. Allora sentiamo Mirko Prioli, che in questa rubrica nel 2016 dedica le sue parole, la sua intervista a questo oggetto che ha un significato storico importante.
Nome: la bricolla. Genere: zaino di sacco usato dai contrabbandieri per trasportare caffè e sigarette. Particolarità: la bricolla veniva realizzata con i sacchi vuoti del caffè crudo importato in Svizzera per la torrefazione e la successiva esportazione.
Eravamo in cinque fratelli, e abbiamo deciso di fare il contrabbandiere.
Il contrabbandiere
su e giù, su e giù per i sentieri. E la bricolla noi vogliamo portare.
Il secolo scorso, a cavallo degli anni 60, il contrabbando era un'attività molto diffusa sulla fascia di confine tra Svizzera e Italia. A quei tempi erano migliaia i contrabbandieri che ogni giorno, anche più volte, attraversavano la linea verde con un sacco in spalla. Dentro c'erano sigarette, zucchero o caffè, beni per i quali la disparità di dazio rendeva il traffico assai lucrativo, testimonia la voce di un valposchiavino raccolta oltre mezzo secolo fa ai microfoni della nostra radio.
Le guardie svizzere erano dei bravi giovanotti, facevano il suo servizio, facevano il suo dovere e altrimenti tutto andava bene. Era difficile prendere i contrabbandieri perché loro vedevano le strade, ma i contrabbandieri andavano sulla notte e i contrabbandieri erano delle vecchie volpi, no? Cosa doveva sapere un giovanotto che veniva non so da dove, in questi paesi, in questi boschi, di notte?
Per la bricolla che noi abbiamo lasciato per il valore di 500 lire.
Uno dei simboli di quegli anni ruggenti era la bricolla, un semplice zaino ricavato dai sacchi di caffè che a tonnellate veniva importato in Svizzera per essere tostato e prendere poi la via dei boschi verso l'Italia.
Dunque le donne portavano 20-25 kg, i maschi 35. C'erano anche degli spalloni che riuscivano a portare anche più di un sacco, ne portavano anche due.
In Ticino e nel Grigione italiano questo traffico illegale era molto diffuso, spiega il signor Gianni, ricordando che nel solo comune di Brusio, in Valposchiavo, a quei tempi erano in funzione ben 12 torrefazioni.
Noi avevamo in dotazione due macchine, una macchina da un quintale e mezzo, crudo, e una macchina da un quintale. Dunque viaggiavano ininterrottamente praticamente dalla mattina alle 7 fino alle 6 di sera, noi viaggiavano sempre. Tutte e due.
Se a gestire la torrefazione del caffè erano per lo più le aziende valposchiavine, a trasportare le bricolle oltre confine ci pensavano prevalentemente invece i valtellinesi, gente abituata alle lunghe camminate e pronta anche a rischiare l'arresto per quell'entrata extra, spesso l'unica fonte di reddito, specialmente in inverno.
Inna nanna dorma fie, e il topalca un sacco in spalla, e rampega in sulla noce. Frega la luna de me a falcia pa, frega la stella de vardande che il va, frega il sente de portame la ca.
Caffè, facevano anche due viaggi, o che, come Barufini Guido facevano anche tre viaggi al giorno e così. Tanti, tutti Barufini, Tiranesi, Roncaiolo, e poi tutti quelli d'inverno, poi anche qua i Grosini, ce n'erano parecchi che andavano giù.
Per gli spalloni che si inerpicavano sui passi tra Valposchiavo e Valtellina, il pericolo non era solo quello di essere intercettati dalle guardie di finanza. La vita, ricorda il signor Bortolo, la si rischiava anche sotto le valanghe.
Si partiva, si faceva tutta la montagna, dalla Svizzera si arrivava in Italia. Ora anche 12 tante volte, in pieno inverno, con lo sacco in spalla, con la neve, che più o meno lo facevo sempre d'inverno proprio. E difatti quando lì sul piano di Sassilun, lì che è venuto giù una valanga che era già a mezzanotte e mi ha preso giù tutti. Ne è rimasto fuori tre o quattro. È rimasto fuori il primo in testa, e invece gli altri sei o sette siamo rimasti dentro, non proprio giù, giù, giù. Ce n'è stato uno che quasi, 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 quasi andava.
Ninna nanna dorma fie. Che te sogni tu un sacco in spalla per rampegare tre al topà.
Con la fine di questo genere di attività a metà degli anni 70, la bricolla è sparita di circolazione. Dei sacchi di caffè sparsi per i boschi sono rimasti un po' ovunque i brandelli che, misti ai chicchi del caffè perso per strada, per anni ancora hanno marcato i sentieri del contrabbando.
E questo era un Soggetti smarriti del 2016, curato da Mirko Priuli. Era una rubrica, e devo dire che vale la pena di andare a cercarlo in rsi.ch/archivi, perché si sono sbizzarriti tutti gli autori di questa rubrica.
Take me home where the magic's from, and I'll be with you. What you gonna do when it's warm? you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when your love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tides? What's it gonna take to make a dream survive? Who's gonna protect the kind of storm inside? Don't say goodbye.
Quasi, cioè 41 anni dell'85, quindi ha festeggiato l'anno scorso i 40 anni questo successo dei Simple Minds, Alive and Kicking, che abbiamo appena ascoltato su Rete 1. Adesso abbiamo sentito tutti che oggi effettivamente è una giornata che si è distanziata rispetto a ieri, perché non c'è stato bel tempo, e quindi mi è venuto in mente cercare qualcosa che avesse a che fare con l'acqua e l'importanza di questo che viene chiamato l'oro blu. Sembra una risorsa inesauribile, soprattutto in Svizzera, siamo un paese alpino, ma sappiamo che cambiamenti climatici, periodi di siccità e aumento dei consumi, il tema del risparmio idrico è diventato sempre più concreto. Riascoltiamo i consigli che valgono assolutamente ancora oggi, raccolti nel 1998 in una rubrica intitolata proprio Nature.
Il consumo crescente di acqua che si è riscontrato, diciamo, negli ultimi anni aumenta la sottrazione di acqua dal ciclo naturale, quindi captando acqua dalle sorgenti vuol dire che ci sarà meno acqua che defluisce lungo la montagna, lungo le valli, i fiumi, quindi meno spazio vitale per tutto quello che è la fauna e la vegetazione che predilige, diciamo, l'acqua.
Sono stati fatti dei calcoli magari?
Si è valutato che si potrebbe facilmente scendere alla metà, diciamo, dei consumi attuali, soddisfando lo stesso i bisogni quotidiani. Oltre a queste ragioni di tipo naturalistico, ci sono anche delle ragioni economiche, vale a dire tutte le infrastrutture che si devono creare per captare l'acqua, per trasportarla, per prepararla, diciamo, all'uso potabile, e poi ancora tutto quello che riguarda il trattamento successivo dopo l'uso delle acque, quindi delle acque di scarico, impianti di depurazione eccetera, comportano dei costi crescenti. Soprattutto nei prossimi anni si prevede un grosso aumento di questi costi, che ricadranno un po', diciamo, sul singolo cittadino, perché vengono un po' meno tutta una serie di sussidi a livello federale e cantonale.
Su Piccolo Vademecum c'è una tabella che riporta praticamente il consumo di litri d'acqua giornaliero per persona. Pensate, all'ultimo posto c'è la cucina con 5 litri, seguono il lavaggio dell'auto e l'irrigazione del giardino.
I litri passano da 5 a 10 per l'igiene personale, per la lavastoviglie e la lavatrice. Al giorno, per il bagno o per la doccia, consumiamo in media una cinquantina di litri. Ma c'è di peggio. Al primo posto c'è, udite udite, il risciacquo del WC. Bruno Vitali, una famigliola di 4 o più persone, per ovviare a questo problema, dovrebbe cercare di fare i bisognini tutti più o meno alla stessa ora?
sarebbe un po' complicato coordinare questi tempi, direi impossibile. No, semplicemente si può interrompere il flusso del risciacquo. La maggior parte, diciamo, degli sciacquoni odierni sono provvisti di un tasto che permette di interrompere il risciacquo.
Una soluzione sarebbe di bloccare lo sciacquone dopo qualche secondo, se i bisogni sono piccoli. Oppure, a basso prezzo, potreste installare il mini flush inventato e utilizzato dalla Marina svedese, che permette di risciacquare solo con 8 decilitri anziché 12 litri.
Se state facendo la doccia, da preferire comunque al bagno, chiudete il rubinetto quando vi insaponate.
Usate la lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico e se l'acqua è dolce usate poco detersivo.
Le rubinetterie oggi possono essere accessoriate di riduttori della portata d'acqua, riducendo così il consumo dal 30 al 50% senza peraltro diminuire il comfort. Sono facili da montare e il prezzo si aggira sui 15 franchi.
Basta poco e dai 170 litri al giorno a persona si potrebbe scendere a 70, basta solo tanta buona volontà. Questo e molto di più lo trovate ovviamente sull'opuscolo Utilizzare l'acqua correttamente eccetera eccetera, telefonando all'804 44 33, il numero dell'ufficio del risparmio energetico di Bellinzona.
Ho riascoltato questa serie di consigli utilissimi anche con l'indicazione del numero. Eravamo nel 1998 e se voi andate a guardare le indicazioni per risparmiare acqua sono ancora le stesse.
Ti porto dove c'è musica, saremo tutti di noi, il mondo per una volta farai girare con silenzio da rompere e un muro d'ostilità, ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti porta dove va, via. Dove c'è musica c'è ancora parte. Correre un po' i brividi e poi nell'anima, giù in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò. Dove c'è musica c'è ancora fantasia.
Eros Ramazzotti, Dove c'è musica, è un successo, era il primo album prodotto interamente da, proprio da lui, dopo essere stato scoperto con Sanremo, con le nuove proposte nell'84, la famosa Terra Promessa, però poi è stato un inanellarsi di grandi successi. Abbiamo camminato oggi tra i suoni del passato, con piacere abbiamo riascoltato la voce di Guglielmo Marconi, della Vedova, abbiamo sentito Eros Costantini. Le tracce torno domani a partire dalle 14. Da Erika Alberti un'ottima continuazione d'ascolto. Alle 15 c'è Passaggi.
Grazie.